atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Yemen era Made in USA la bomba saudita della strage di bambini del 25 agosto scorso. La denuncia di Amnesty, che chiede ai paesi occidentali di sospendere la fornitura di armi a Riyadh. Theresa May vuole rimanere in Europa fino al 2021. In un discorso a Firenze, la premier britannica ha proposto a Bruxelles 2 anni di transizione dopo la Brexit. Corea del Nord, escalation di insulti tra Trump e Kim, il punto di Esteri. Iraq, lunedì referendum del Kurdistan sull'indipendenza, il petrolio al centro delle tensioni con Baghdad. La nuova frontiera della disuguaglianza. Ogni anno oltre 100 milioni di persone si riducono in povertà per far fronte alle cure mediche. Il nuovo rapporto di Oxfam sull'aumento dei prezzi dei farmaci essenziali. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla questione catalana. Un tribunale di Barcellona ha ordinato oggi la rimessa in libertà provvisoria degli ultimi 6 dei 14 dirigenti dell'amministrazione catalana arrestati nel blitz di mercoledì. Erano ancora detenuti fra di loro il braccio destro del vicepresidente Oriol Junqueras, Josep José. Tutti hanno rifiutato di rispondere alle domande del giudice che aveva ordinato la loro detenzione. Sono stati dichiarati indagati per disobbedienza, abuso di potere e presunta malversazione per l'organizzazione del referendum del 1 ottobre. Oggi il governo spagnolo del premier Rajoy ha affermato che sono stati previsti tutti gli scenari per impedire lo svolgimento del referendum. Il suo portavoce ha ribadito che il referendum è illegale e non si terrà. Sempre il portavoce ha confermato l'invio di rinforzi di polizia in Catalogna senza precisare quanti agenti saranno trasferiti. A Firenze la premier britannica Theresa May ha richiamato il leader dell'Unione Europea a una responsabilità condivisa per rendere la Brexit un processo senza problemi per tutti. Ha quindi proposto una fase di transizione di 2 anni dopo il 2019. In sostanza chiede a Bruxelles di rimanere nell'Unione Europea fino al 2021. Ha avuto 15 mesi per pensarci ed è andata fino a Firenze per dirci quello che sapevamo già. Così il leader laburista Corbyn ha liquidato il discorso della May come il risultato di negoziati interni ai conservatori piuttosto che di negoziati con la Unione Europea. Sentiamo intanto da Bruxelles le reazioni.
Theresa May fa un passo avanti verso il dialogo con Bruxelles dopo mesi di stallo totale nei negoziati, però come ha subito commentato la vecchia volpe Michel Barnier, negoziatore di questo divorzio, ora aspettiamo i documenti. Insomma, belle parole, costruttive, ha detto il francese, ma ci vogliono gli impegni precisi. Ai cittadini italiani, agli europei che vivono da noi, voglio dirvi, vogliamo che restiate, siete un valore aggiunto per noi, ha detto la premier britannica dal podio della prestigiosa Aula Magna dell'ex scuola marescialli dei carabinieri a Firenze, scaldando così la super selezionata platea di imprenditori e politici e aprendo finalmente a una delle richieste più importanti dei 3 milioni di cittadini europei che vivono sospesi nel Regno Unito, poter contare infatti sulla giurisprudenza della Corte Europea. Insomma, il diritto europeo deve valere anche nel futuro per quegli europei che sono andati a vivere nel Regno Unito. Finalmente la May avrebbe accettato questo principio. La britannica ha concesso poi un altro passo di distensione, chiedendo un periodo di transizione dopo l'uscita del suo paese, che avverrà nel 2019. Vuole restare nel mercato unico ancora 2 anni, fino al 2021. Nello scenario tratteggiato a Firenze per i futuri rapporti con l'Europa sembra delinearsi una specie di accordo svizzero, che in realtà è l'insieme di tanti accordi separati, aspettiamo le carte, non si è pronunciato su questo punto Barnier, come sull'annuncio che Londra pagherà i suoi debiti al bilancio comunitario. Vi addiamo, dicono a Bruxelles, molto disincantati ormai sulle strategie di questo governo. Prima bisogna comunque finire il divorzio, uscire, e poi si parlerà del futuro, ha ripetuto il francese molto cauto. Lunedì comincerà il quarto round di negoziati. Perché ci sia un accordo ratificato da tutti i parlamenti UE, bisogna concludere i negoziati entro un anno, per poi andare alle elezioni europee nel giugno 2019, senza gli inglesi.
Domenica si vota in Germania per rinnovare il Parlamento federale. Secondo i sondaggi sarà un'elezione senza sorprese. È previsto che i votanti ribadiscano la loro fiducia nei partiti dell'Unione, CDU-CSU, affidando così a Angela Merkel un nuovo mandato di 4 anni, il quarto alla cancelleria. L'ultimo sondaggio non ha modificato la situazione. La coalizione di Angela Merkel è al 36%, comunque il più basso da aprile scorso. L'SPD resta al 23%, ad appena 8 punti dal partito di estrema destra AfD, che viene dato al 12%. Seguono i liberali dell'FDP al 9,5% e poi due partiti della sinistra, la Linke al 9% e i Verdi al 7,5%.
C'è qualcosa che non va in queste elezioni federali tedesche. Innanzitutto il risultato, che viene dato per scontato già da mesi con la riconferma della CDU di Angela Merkel e la sconfitta dei socialdemocratici di Martin Schulz. Poi una campagna elettorale che si è trascinata per settimane senza un vero confronto politico sui problemi che pure esistono in questo paese sazio di benessere e viziato dagli ottimi risultati economici. Ed infine, in contrasto con tutto ciò, il crescente quanto astratto clima di malcontento che ugualmente si è respira fra la gente e che ha trovato sfogo nelle proteste inscenate dall'estrema destra durante i comizi di Angela Merkel. Sarebbe troppo facile vedere in queste proteste solo l'opposizione alla politica migratoria della cancelliera. Ad alimentarle sono anche le tante paure che affliggono i ceti medio-bassi esclusi dal boom economico e che temono gli effetti della globalizzazione sul proprio posto di lavoro. Approfittare di questo diffuso malcontento sarà probabilmente la destra populista dell'Alternative für Deutschland, e al più tardi, dopo un suo eventuale successo, la calma piatta della campagna elettorale sarà finita, dando inizio ad una nuova fase di incertezze e forse anche di instabilità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Amnesty International ha rivelato oggi che la bomba che il 25 agosto ha distrutto un palazzo a Sana, nella capitale dello Yemen, era di fabbricazione statunitense. A questa conclusione sono giunti gli esperti in tema di armamenti dell'Organizzazione per i diritti umani. Sentiamo Riccardo Nori, portavoce di Amnesty Italia.
Intanto ricorda che sono stati uccisi 7 bambini, 8 feriti su un totale di 16 civili morti, e quindi quasi la metà delle vittime erano bambini. Un attacco codardo, di quelli chiaramente vietati dal diritto internazionale, di notte come sempre, dall'alto, da parte della coalizione saudita, su un quartiere residenziale della capitale yemenita Sana'a. Una strage che abbiamo verificato identificando un frammento raccolto tra le macerie, che è stata provocata da una bomba di fabbricazione statunitense. Fa parte sicuramente di un pacchetto di 2.800 bombe che gli Stati Uniti nel 2015 hanno dato l'ok perché venissero vendute all'Arabia Saudita, e questo è il risultato.
Si pone il problema delle armi allo Yemen.
Sì, e su questo, mentre Amnesty International continua a chiedere un embargo totale, complessivo, verso tutte le parti coinvolte nel conflitto, dunque la coalizione a guida saudita, ma anche gli Houthi e le forze fedeli all'ex presidente Saleh, la comunità internazionale va avanti a embarghi unilaterali. Di buono c'è che il Parlamento europeo da ultimo ha approvato una risoluzione per vietare l'invio di bombe e altre armi all'Arabia Saudita. L'Italia ha fatto la sua brutta figura pochi giorni fa non approvando una mozione che aveva lo stesso contenuto di quella passata al Parlamento europeo.
L'Italia fornisce armi all'Arabia Saudita?
E l'Italia è tra i paesi che forniscono armi pesanti, bombe. Stiamo parlando di bombe prodotte dalla RWM in Sardegna e che a più riprese sono state spedite via nave, via cargo, aereo alle forze armate saudite, e certamente anche loro hanno dato il loro contributo di sangue in questa guerra che va avanti da 2 anni e mezzo e in cui i bambini pagano un prezzo altissimo. Si stima che siano state 1120 le vittime in buona parte degli attacchi aerei sauditi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Iraq, lunedì si terrà in Kurdistan un referendum sull'indipendenza da Baghdad, è stato indetto dai due principali leader curdi, Barzani e Talabani. Il referendum non piace alla comunità internazionale, che è ancora preoccupata dall'emergenza ISIS nella regione. Oggi la Turchia, per bocca del premier Yildirim, ha detto che la Turchia non esiterà a usare i suoi diritti naturali rispetto al referendum. La Turchia, così come gli Stati Uniti, hanno fatto sapere da qualche settimana che non accetteranno un cambiamento dello status in Iraq. Abbiamo sentito la nostra collaboratrice, Laura Silvia Battaglia.
Il rapporto con Baghdad è difficile, un rapporto difficile, ma comunque da tempo, che è arrivato ad un punto di non ritorno. Una delle questioni più importanti è quella delle aree disputate soprattutto tra l'altro con Baghdad, in particolare nell'area di Kirkuk, e questo aspetto si combina con la composizione molto complessa dal punto di vista etnico delle popolazioni dell'area. Per esempio, se ci muoviamo nella zona di Kirkuk, che è una zona dove c'è una presenza turcmena e araba molto forte, dove in questa grande complessità c'è comunque un unico denominatore che caratterizza moltissimi componenti di questi partiti, e cioè un sistema di corruttele molto profondo che incide in tutti gli apparati dello Stato, se si può parlare di Stato, che va dalla politica all'economia e che ha anche delle radici tribali ancora molto profonde nonostante l'apparenza.
Quanto conta in questa storia il petrolio?
Conta moltissimo, soprattutto perché uno dei giacimenti più importanti che devono essere utilizzati proprio per fare da volano all'economia è il giacimento di Kirkuk. In tutto questo non bisogna dimenticare che le fila, quantomeno nell'economia del nord dell'Iraq, dunque il Kurdistan iracheno, è nelle mani delle principali famiglie, cioè i Barzani e i Talabani, che poi sono coloro che rappresentano i partiti più importanti, come ho già citato, Kedep e PUK, che ne sono proprietari attraverso una filiera legata anche a loro parenti, diciamo così, alla moglie di Talabani e altri soggetti, un po' di tutte le società che si occupano di questo e non solo di questo, per cui l'indipendenza, se mai venisse conquistata, renderebbe possibile a Barzani e Talabani di fare uno Stato che abbia sempre meno oppositori. Uno degli argomenti che erano stati messi sul tavolo negli ultimi 2 mesi, in cui si discuteva molto sulla eventualità di creare un referendum oppure no, era la preoccupazione che se in questo referendum Barzani fallisse, diventasse molto debole e rendesse possibile un passaggio di maggiore successo ai suoi oppositori, per esempio il partito Goran e gli islamisti. Sembrerebbe che possa vincere, spingendo molto sul discorso dell'indipendenza, e se vince di sicuro ha in mano l'economia, ha in mano la politica e ha anche la sua indipendenza da Baghdad.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ogni anno nel mondo oltre 100 milioni di persone si riducono in povertà per fare fronte alle cure mediche. Questo dice il nuovo rapporto di Oxfam sull'aumento dei prezzi dei farmaci essenziali. Il rapporto si chiama intitolato Accesso ai farmaci, una sfida globale contro la disuguaglianza. E poi c'è un'altra denuncia: alcuni dei paesi più ricchi del mondo, a partire dagli Stati Uniti, stanno lavorando per impedire all'ONU di definire politiche in grado di garantire i farmaci essenziali a prezzi accessibili a fasce sempre più estese della popolazione mondiale, soprattutto nei paesi poveri. Noi abbiamo sentito Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia.
Un terzo della popolazione mondiale ancora oggi non ha accesso a dei farmaci salvavita, e questo terzo diventa la metà della popolazione di Africa e Asia. Stiamo parlando di medicine di base, stiamo parlando di vaccini, medicine contro il cancro, l'epatite, l'HIV. Questo rapporto mette in evidenza l'alto prezzo dei farmaci è un crescente fattore di impoverimento della popolazione, quindi aumenta le diseguaglianze. 100 milioni di persone, secondo il nostro rapporto, cadono in povertà ogni anno perché sono costrette a pagare di tasca propria delle cure mediche, e anche laddove ci sono dei sistemi sanitari nazionali che coprono con un sistema di welfare in maniera più articolata, diciamo, queste spese, però sono questi sistemi a farsi carico di medicinali che costano troppo, e quindi a lasciare inevitabilmente fuori dal proprio alveo, diciamo, di riferimento altri cittadini che non possono beneficiare delle cure. Questo è un rapporto che viene a un anno di distanza da un'iniziativa molto importante del segretario generale delle Nazioni Unite, dell'High Level Panel, che per la prima volta pone il tema a livello globale, chiama ad un'azione coordinata, forte, del sistema delle Nazioni Unite e degli Stati per risolvere il tema dell'accesso ai farmaci, e pone un tema, diciamo, su quale stiamo lavorando da anni, del conflitto che c'è da un lato tra i trattati internazionali che garantiscono alle case farmaceutiche anche i diritti, i brevetti e quindi anche il monopolio nella determinazione dei prezzi per pagarsi poi di fatto le spese di ricerca e sviluppo, ma questo è un sistema opaco che dà loro un grandissimo potere, quindi con tempi molto lunghi di monopolio, con possibilità di aumentare i prezzi in maniera indiscriminata, e mettere questo contro al diritto dell'accesso alla salute. L'Assemblea delle Nazioni Unite pone un tema importante: laddove c'è un conflitto deve prevalere l'accesso alla salute.
E con questa logica nel passato ci sono stati degli esempi virtuosi che ci racconta il direttore generale di Oxfam.
Prima è stato Nelson Mandela con la propria azione sugli antiretrovirali che sono stati accessibili. È stata un'azione fortissima dal punto di vista politico, che si basava su una possibilità degli accordi di Doha, del commercio internazionale, di far prevalere appunto il tema della salute pubblica laddove questo era in conflitto con i diritti della proprietà intellettuale. Ne sono seguiti altri, da ultimo anche l'Italia ha fatto un'azione importante all'inizio di quest'anno, dove per la prima volta è possibile anche l'accesso, laddove il farmaco è troppo costoso, l'accesso a farmaci che arrivano da altre nazioni, quindi l'importazione di farmaci non autorizzati ancora in Italia, ma disponibili in altre nazioni ad un prezzo inferiore. Quello che il nostro rapporto anche mette in evidenza è che l'azione politica a questo punto realmente deve rafforzarsi. Dobbiamo uscire da una logica bilaterale delle relazioni che spesso vedono i paesi in via di sviluppo soccombere rispetto al far valere il proprio diritto alla salute globale, perché vengono ricattati poi in sede di commercio internazionale su altri fronti. Bisogna far sì che nelle sedi internazionali, a cominciare dal G7 italiano sulla salute o a cominciare dal ruolo che l'Italia vuole avere come sede dell'Agenzia Europea per il Farmaco, ecco, riesca a portare l'esperienza che ha fatto valere in maniera virtuosa sul proprio territorio anche in sede internazionale. Deve finire questo scandalo dei prezzi dei medicinali troppo alti, completamente slegati poi anche dagli effettivi costi che le imprese mettono per lo sviluppo dei brevetti.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Esteri si è conclusa alla fine di giugno, ha ripreso questo 18 settembre e nel frattempo sono successe tantissime cose nel mondo. Oggi riparte la rubrica di Alfredo Somozza e ci fa un elenco delle cose che sono successe in estate.
L'estate 2017 sarà ricordata per le temperature sopra la media, per la persistente siccità in Europa e per i devastanti uragani nei Caraibi. Il cambiamento climatico colpisce pesantemente chi ne nega l'esistenza, visto che in Florida si trova la residenza più amata del presidente statunitense Trump. Ma il clima impazzito e l'immobilità della politica non sono che una parte del grande caos che caratterizza questi mesi. Le impunite dimostrazioni di forza della Corea del Nord nei confronti dei cugini del Sud, del Giappone e degli Stati Uniti non hanno precedenti. Uno solo ha l'obiettivo del regime di Pyongyang, il riconoscimento con tutti i crismi del suo ruolo di potenza nucleare. Secondo gli esperti sono almeno 60 gli ordigni in possesso dei nordcoreani, che tra l'altro sarebbero in grado di annientare mezza Corea del Sud col solo uso delle armi convenzionali. Nel gioco a scacchi della politica internazionale Pechino ha segnato un punto a favore. Ormai la Cina è l'unico paese in grado di rapportarsi con i nordcoreani. E questo suo ruolo di moderatrice, si fa per dire, l'ha molto rivalutata agli occhi di Donald Trump. Vale la pena ricordare che la Cina, almeno fino alla fine della campagna elettorale negli Stati Uniti, era considerata solo un bersaglio da colpire duramente con dazi all'export, misura delle quali ormai non si parla più. Un'altra importante notizia estiva riguarda i flussi di migranti nel Mediterraneo. Ormai esauriti gli approdi di rifugiati in usciti dalla Siria, oggi ad attraversare il mare sono soprattutto migranti economici agevolati dal caos libico. Questa situazione ha messo a dura prova l'Unione Europea, è stato chiarito in tutti i modi che i paesi dell'est non intendono rispettare il piano di redistribuzione dei richiedenti asilo giunti in Grecia o in Italia, a conferma che il principio di solidarietà alla base del processo di integrazione europea è ormai solo retorica. Dalla crisi greca alla crisi dei profughi il motto è si salvi chi può e l'Unione si sta riducendo ad aria del libero scambio commerciale. Senza ideali, senza volontà politica, senza spinte dal basso, la UE si avvia verso un declino che a un certo punto non potrà che diventare crollo, con conseguenze pesanti soprattutto per i paesi meno in grado di affrontare da soli il mondo globalizzato, e cioè quasi tutti gli stati membri. In un mondo senza leadership politica credibile, con il suo viaggio in Colombia, Papa Francesco si è confermato voce autorevole per i latinoamericani. Il suo non era un viaggio facile, al momento il processo di pace è solo una firma sulla carta, mentre la società colombiana resta fortemente divisa. La scommessa di Bergoglio e il suo appello alla riconciliazione e al perdono non erano rivolti solo ai colombiani ma anche ai vicini venezolani. Allo stesso modo la richiesta di pentimento indirizzata ai sicari dei cartelli dei narcos non parlava solo ai colombiani ma anche ai messicani. Il rilancio della politica per risolvere i conflitti e la fiducia nel dialogo come strumento di pace, elementi costanti nei discorsi del Papa, sono merce rara e anche se la politica non lo capisce sanno toccare in profondità il cuore delle persone. L'estate 2017 va ricordata per queste e altre cose, ma soprattutto per la maledetta sensazione che il mondo si trovi un bivio, in una fase di transizione. E forse per la prima volta da molto tempo la transizione non appare indirizzata verso una situazione migliore. La paura delle catastrofi naturali, la perdita delle sicurezze individuali e il timore di nuove guerre sono generalizzati. Dall'ottimismo della globalizzazione siamo passati al pessimismo della dissoluzione, perché tutti sappiamo che se il mondo regredisce una giungla, l'unica legge valida è che vince sempre e solo il più forte.
E chiudiamo con la Corea del Nord, con un servizio molto brillante e divertente su questa escalation di insulti tra Trump e Kim. Prima di sentire Gabriele Battaglia, a tutti un caro saluto da Shauki.
Un vecchio rimbambito dalla mente sconvolta. In una delle sue rare dichiarazioni in prima persona, il leader nordcoreano Kim Jong-un non si è fatto pregare per dire ciò che pensa di Donald Trump. Di solito non è il leader supremo a parlare, ci pensa per lui l'agenzia ufficiale, la Korean Central News Agency, che negli anni ci ha regalato alcune perle. Decerebrato, rivolto a George Bush, scaltra prostituta per la ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, di cui ovviamente Barack Obama era il pappone. L'ex leader del Sud è sempre stato un bersaglio privilegiato. Una volta fu definita sbavante, un'altra venne paragonata a una contadina che balbetta da sola nell'angolo di una stanza. Gli insulti non sono rivolti solo all'esterno. Jang Song-taek, lo zio di Kim, caduto in disgrazia e giustiziato nel 2013, fu definito dall'agenzia di Stato spregevole feccia umana, peggio di un cane. A volte la creatività non si traduce in insulto, bensì in poesia. Le ultime sanzioni statunitensi contro il programma missilistico nucleare nordcoreano sono state definite da un giornale di Pyongyang inutili come spazzare il mare con una scopa, che ci ricorda tanto il milanese Vasco al mar con la forchetta. Ma la novità odierna, il fatto che un leader insulti in via diretta senza interposta agenzia, è così inusuale che tra gli studiosi di coreano si è già aperta una discussione su quale fosse la traduzione più appropriata dell'insulto a Trump: vecchio rimbambito o vecchio lunatico. Kim ha comunque rincarato la dose, chiamandolo anche canaglia e gangster. Tuttavia la novità vera è forse il fatto che anche Trump, il leader del paese presumibilmente responsabile, la prima potenza mondiale, appare del tutto allineato alla diplomazia delle parole forti. Poche ore dopo le parole di Kim, il presidente statunitense ha definito un pazzo il giovane leader. Qualche giorno fa l'aveva chiamato Rocket Man, uomo razzo. Precedentemente aveva promesso alla Corea del Nord fuoco e furia e pochi giorni fa in un discorso all'ONU aveva addirittura minacciato di distruggerla totalmente, cosa mai sentita in tale consesso. Questo stile diplomatico, più utile a eccitare gli animi interni che a smussare i conflitti esterni, lascia totalmente perplessi gli altri protagonisti regionali, che sono usi a una diplomazia quasi silente del basso profilo e che tendono a giudicare un interlocutore non solo per il suo peso specifico, ma anche per la sua sottigliezza. Insomma, se dalle nostre parti il leader che la spara grossa ha spesso successo, in Oriente invece perde la faccia, è giudicato meno affidabile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.